Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. La seconda venuta. Quando verrò? Verrò. Non avrò nuova carne, poiché ne ho già una perfetta. Evangelizzerò. Non come evangelizzai, ma con forza nuova. Faccio seguito al mio precedente pensiero 102. L'aurora della stella del mare, il tempo di Maria, seconda parte, laddove commentavo il versetto dell'epistola di Paolo che testualmente diceva: l'ira di Dio si manifesta dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità di Dio nell'ingiustizia, perché ciò che può conoscersi di Dio è in essi manifesto, avendolo Dio loro manifestato. Si tratta infatti di un tema che è strettamente collegato a quello del mio pensiero attuale concernente la cosiddetta seconda venuta del Signore. Si tratta del tema della degenerazione morale e spirituale dell'umanità in genere e della cristianità in particolare, che indurrà Gesù a venire, o forse è meglio, a rendersi in qualche modo presente per giudicare e punire l'umanità che si farà seguace dell'Anticristo, il quale tuttavia verrà sconfitto dalla condottiera delle schiere celesti ed umane, Maria Santissima, con il trionfo del suo cuore immacolato da lei predetto nelle apparizioni a Fatima nel 1917. Vi sarà dunque un tempo di grande tribolazione che, tuttavia, dopo la sconfitta dell'Anticristo e del falso profeta, sarà seguita, ed ecco anche qui la venuta del Signore, dall'instaurazione ad opera sua del regno di Dio in terra nel cuore degli uomini. Sempre rifacendomi alla mia precedente avvertenza in merito al fatto che certi dettati della Valtorta si spiegano spesso ancor meglio alla luce di altri dettati, vi è un ulteriore brano valtortiano che si ricollega a questo argomento e lo chiarisce ancor meglio. Si tratta di un dettato ricevuto dalla mistica e trascritto nei suoi quaderni, che però si ricollega a quello contenuto nell'Evangelo come mi è stato rivelato, sul quale avevamo pure ragionato nel precedente pensiero. Anzi, non si tratta di un solo dettato, ma di due successivi dello stesso giorno in cui Gesù affronta con la mistica il tema della sua seconda venuta. I temi cosiddetti escatologici, nuovi tempi, tempo dell'Anticristo, fine del mondo, sono trattati con notevole ampiezza e profondità nell'opera valtortiana, anche se credo di poter dire, nonostante io abbia cercato di meditarli a fondo, che sono di non facile, anzi talvolta di difficile interpretazione. Questo non deve meravigliare, perché ho già detto che una caratteristica di queste particolari profezie sembra sia quella di dare un messaggio, un avvertimento affinché gli uomini ne tengano conto e si ravvedano, ma tenendone celato, volutamente confuso, il momento di realizzazione. In qualche punto dell'opera della mistica mi pare anche di ricordare che Gesù avesse giustificato questo fatto come un atto di misericordia. La conoscenza del futuro ci potrebbe infatti fare precipitare nella disperazione, oppure potrebbe scoraggiarci dallo sforzarci per migliorare noi stessi, perché penseremmo che tanto sarebbe inutile. Infine, potrebbe demotivarci da un ulteriore perfezionamento, se sapessimo in anticipo che raggiungeremo i traguardi auspicati, non ultimo quello della salvezza. Certe profezie, la cui realizzazione parrebbe imminente, inoltre, ci obbligano, o meglio, obbligano chi ci crede, a stare sempre allerta, ad essere sempre pronti, perché non sappiamo mai veramente quando il ladro arriverà. Dicevo dunque che in questi due dettati si affronta il tema della seconda venuta di Gesù. Per inciso, fra gli studiosi, come ad esempio i cosiddetti millenaristi, vi è chi la riterrebbe una venuta materiale in carne ed ossa, come se questa venuta fosse prossima o fosse proprio quella della fine del mondo. Vi è poi chi ritiene che non vi sia alcuna venuta intermedia, ma solo la venuta dopo la fine del mondo. Vi è invece chi, come ad esempio San Bernardo di Chiaravalle, scriveva e predicava ai suoi tempi che fra quella iniziale e quella finale vi dovesse essere in seguito una venuta spirituale nel segreto del cuore degli uomini. Una venuta dunque intermedia, perché successiva a quella della resurrezione e precedente quella finale. Ad ogni buon conto, nel primo dettato Gesù, nel 1943, preannuncia alla Valtorta che, ancorché il suo non sia un regno di questa terra, secondo il senso comune che si dà a questo termine, esso sarà un regno della terra. Regno palese e vero, non solo spirituale, qual è ora e di pochi. L'ora verrà in cui sarò re solo e vero di questa terra che ho comperata col mio sangue, della quale sono stato creato re dal Padre con ogni potere su di essa. Quando verrò? Che è l'ora rispetto all'eternità? E che ti importerà dell'ora, quando sarai nell'eternità? Verrò. Non avrò nuova carne, poiché ne ho già una perfetta. Evangelizzerò, non come evangelizzai, ma con forza nuova, perché allora i buoni saranno non umanamente buoni come lo erano i discepoli alla mia prima venuta, ma saranno spiritualmente buoni, e i malvagi saranno spiritualmente malvagi. Perciò la forma sarà consona alle circostanze, perché se usassi la forma di 20 secoli or sono, sarebbe superata per i perfetti nel bene e sarebbe offrire modo ai satanici di recare un'offesa che non è permessa recare al Verbo glorificato. Come una rete di maglia fina, trascinerò dietro alla mia luce i giunti alla sottigliezza spirituale, ma pesanti per la congiunzione della carne con Satana, i morti dello spirito che la putredine dell'anima tiene confitti nel fango, non entreranno nella mia luce e finiranno di corrompersi nella congiunzione col male e con la tenebra. Per ora preparo il tempo futuro, usando singolarmente la parola che scende dai cieli a dar luce alle anime pronte a riceverla. Faccio di voi i radiotelefonisti, intenti a udire l'insegnamento che è perfetto e che avevo già dato e che non muto, poiché una è la verità, ma che è stato dimenticato o svisato, troppo dimenticato e troppo svisato, perché faceva comodo dimenticarlo e svisarlo. Faccio questo perché ho pietà dell'umanità che muore senza il pane dello spirito. Come ho dato me per pane dell'anima vostra, così ora porgo la mia parola per pane del vostro spirito. E ripeto, beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Nel secondo dettato di quella stessa giornata, il 16 agosto 1943, Gesù ricapitola la precedente lezione alla mistica, ricordandole di aver detto che la sua nuova venuta avrà forma e forza nuova, consona alle circostanze, avendole infatti spiegato come sarebbero stati allora gli uomini. I contenuti di questa seconda interessantissima lezione di Gesù si possono sintetizzare nei seguenti concetti. Il tempo dello spirito deve venire. L'uomo, dopo il peccato originale, era piombato in una tenebra di spiritualità. Era diventato poco più di un bruto, cioè di un animale in cui si dibattevano e lievitavano le forze inferiori con istinti belluini, pezzo di carne appena infuso di un moto animico dato da un'anima ferita a morte e tramortita da un coma spirituale dove solo il ricordo lontano della luce perduta, ricordo nel profondo dell'anima, lo spingeva verso la luce. Poi Dio mandò i patriarchi e i profeti ad illuminare come fare l'umanità che cercava il porto nel mare in tempesta. Quindi è venuta la vera luce, Gesù. Ma una parte del mondo non l'ha voluto accettare. Anzi, l'ha respinto. L'umanità si è allora divisa. Una parte ha cominciato a precipitare sempre più in basso. Un'altra parte, la più esigua, ha voluto invece diventare sempre più spirituale e diviene sempre più capace, grazie anche ai sacramenti lasciati da Gesù proprio a questo scopo di comprendere lo spirito. Poiché i tempi stringono, Gesù dice che egli usa mezzi speciali per accelerare la pienezza dell'ammaestramento della parola e la pienezza della formazione spirituale dei discepoli veri, dei sudditi del re Gesù Cristo, che sarà re del mondo prima del giudizio finale del mondo. L'uomo, procedendo verso l'ora ultima, deve raggiungere la spiritualità, ma bisogna capire bene, Dio è spirito, Satana è spirito, il primo spirito di perfezione, il secondo spirito di peccato. La massa dell'umanità, scissa in due per propria volontà che Dio rispetta, seguirà ognuna la spiritualità che si è liberamente scelta. Quando gli spiriti dei cristiani veri saranno giunti al giusto stadio di maturazione spirituale, stadio che ora, era il 1943, è di singoli e poi sarà di tutta la massa dei cristiani veri, Gesù si rivolgerà solo a questa parte, perfezionandola con un ultimo ammaestramento, con una nuova evangelizzazione, non diversa nel senso, il quale non può mutare, ma diversa nella forza che allora la massa potrà capire e che oggi non capirebbe. Comincerà così la selezione degli eletti dai reprobi. Dopo la guerra finale di Gog e Magog e la fine del mondo, dopo l'ultimo purgatorio che potrebbe durare anche secoli, ci sarà il giudizio universale, al cui riguardo il Gesù Valtortiano più precisamente dice: giudicherò con la mia veste splendente di carne glorificata i corpi dei riviventi per l'estremo giudizio. Tornerò per sempre al cielo, dopo avere condannato alla morte eterna le carni che non vollero divenire spiriti, e vi tornerò re fulgido di un popolo fulgido, in cui l'opera del Padre, del Figlio, dello Spirito sarà glorificata con la creazione del perfetto corpo umano, quale il Padre lo fece in Adamo, bello di indescrivibile bellezza. Con la redenzione del seme d'Adamo, per opera del Figlio, con la santificazione operata dallo Spirito.